Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Prima Pagina di Radio 3. Oggi sabato 15 novembre la rassegna stampa si apre con gli articoli sullo sciopero sociale. Tafferugli a Milano, Pisa e Padova, agenti e manifestanti feriti, la FIOM contesta l'intesa sul lavoro. Proteste e scontri in tutta Italia in occasione dello sciopero sociale, organizzato da sindacati e studenti. In 25 città migliaia di persone hanno riempito le piazze per contestare le politiche del governo. A Milano le forze dell'ordine hanno caricato gli studenti che cercavano di entrare nella sede dell'arcivescovado, feriti tre finanzieri, episodi simili a Pisa e Padova. Tensione a Roma. Intanto il PIL cala ancora. Questa è la sintesi di giornata offerta dal Corriere della Sera, da cui cominciamo con la lettura di un commento di Dario Di Vico, Protesta e caos. Ma cosa resterà? Questo è il titolo. Chi sa creare lessico è già a metà dell'opera e indubbiamente la formula dello sciopero sociale lanciata dai Cobas per la giornata di ieri è mediaticamente accattivante. In più, il perno della protesta di ieri erano le 8 ore di stop delle fabbriche del Nord indette dalla FIOM, un sindacato fortemente strutturato e dotato di un leader che alle TV e ai giornali piace tanto, al punto che gli amici e concorrenti della FIM CISL sono arrivati agli sfottò. Ma messe da parte le tecniche di comunicazione, vale la pena chiedersi cosa veramente ci sia dietro la formula del cosiddetto sciopero sociale. E la risposta è semplice. Chi da anni frequenta le piazze, come l'irrottamabile portavoce dei Cobas Piero Bernocchi, ha capito che per creare l'effetto protesta e caos basta sommare un corteo e un blocco dei trasporti pubblici e il risultato è garantito. Le città moderne sono un reticolo di microspostamenti ed è sufficiente interromperli per generare confusione, scandalo politico e qualche ferito. Ma non c'è niente di sociale in questa ricetta, anzi si finisce per accentuare la distanza tra chi è protagonista del blocco, del corteo, persino dello scontro con la polizia e il popolo minuto, gli utenti dei servizi pubblici. Sia chiaro, non c'è cinismo in queste considerazioni, tutt'altro. È evidente che una società sottoposta uno stress dei 6 anni di crisi e bombardata da continue revisioni al ribasso delle stime del PIL andrebbe rassicurata. Ci vorrebbe la capacità di parlare ai vari segmenti che la compongono, agli abitanti delle città dell'acciaio che rischiano il degrado, alle ragazze che per un posto da Calzedonia fanno il colloquio di prova in vetrina, alle parrucchiere italiane che devono contrastare la concorrenza cinese a 6 euro al taglio e non sanno che pesci prendere, alle partite IVA che si aspettano un regime fiscale che li aiuti a mettere su un'attività e vengono solo confusione, agli artigiani che in questi anni hanno fatto da ammortizzatori sociali e ora si vedono costretti a tagliare il personale. Ci vorrebbero soggetti capaci di interloquire con questo disagio, capaci di raccoglierlo. Ci sarebbe bisogno di una sorta di pronto soccorso della crisi, un indirizzo a cui rivolgersi. Garanzia Giovani, il programma finanziato dai soldi della UE, poteva essere solo una di queste forme di ristoro sociale. Doveva servire a rendere i ragazzi occupabili, a spiegar loro che l'economia è cambiata, che lavoro dipendente e lavoro autonomo stanno quasi per toccarsi e assomigliarsi. Doveva servire a metterli in grado di conquistare un'occasione di lavoro. E invece purtroppo questo test di saldatura tra alto e basso, tra istituzioni e popolo, è rimasto molto al di sotto delle speranze. Non è casuale che nelle sue numerose esternazioni il Presidente del Consiglio eviti di parlarne. La lingua, in questo caso, non batte dove il dente duole. Nelle prossime settimane, conclude Dario Di Vico nel suo editoriale questa mattina, commento allo sciopero sociale sul Corriere della Sera, andremo incontro a nuovi scioperi e va portato rispetto a chi vi aderisce e chi sacrifica una porzione di salario per segnalare il suo malessere. Ma siamo sicuri che le associazioni di rappresentanza, chiamando così ripetutamente al blocco, facciano la cosa giusta? Non si comportano così prima di tutto per soddisfare le esigenze politico-identitarie delle loro sigle, dei loro leader? Il dubbio è quantomeno legittimo e del resto non è un caso che le innovazioni sociali di questi anni, il welfare aziendale, la sharing economy, non siano scaturite dalle piattaforme dei sindacati. Il manifesto anche dedica la sua apertura allo sciopero dal titolo Strike, il doppio senso di sciopero e anche bingo, come dire, un'espressione mutuata dallo sport, e analizza le piazze del quinto stato nelle pagine interne, andando a vedere Milano, Genova, Torino, Roma, quindi facendo dei focus su ognuna di queste piazze, dove prevalevano gli studenti, dove prevalevano i lavoratori dell'AMT, insomma analizza e racconta il territorio. Molta attenzione allo sciopero anche da parte del Garantista, che titola Furia sociale, e l'editoriale di Piero Sensonetti è indicativamente titolato Qualcuno si ricorda del 1977. Ma andiamo a vedere che cosa si contestava e qual è il punto. Il punto è il Jobs Act. Repubblica infatti titola Jobs Act il giorno della protesta, male in Europa solo il PIL italiano. Questa è l'altra notizia che molti quotidiani tengono insieme, cercheremo di vederle prima una poi l'altra. Andiamo a vedere il punto dolente, diciamo, quello contro cui anche questo sciopero si è rivolto, e andiamo a leggere Federico Fubini su Repubblica nel suo editoriale dal titolo Via le tasse dall'indennizzo per i licenziati. A questo punto, 9 mesi dopo il giuramento di Matteo Renzi al Quirinale, non c'è più un solo banchiere centrale, esponente di governo europeo o investitore estero che non presenti quella domanda. Giunti al cuore di ogni incontro privato è sempre la stessa: cosa c'è dentro la scatola della riforma del lavoro e quando quell'oggetto salterà fuori? Più che sui decimali di deficit, è sui dettagli e sulla portata della revisione delle regole sul lavoro che si gioca la posizione politica dell'Italia in Europa e la sua tenuta finanziaria sui mercati nel 2015. A Palazzo Chigi questa pressione si avverte ed è anche per questo che in questi giorni si lavora per precisare gli ingranaggi del Jobs Act e gettare le basi di quella che nei piani dovrebbe essere la fase 2 della riforma del lavoro. La seconda fase sarà, appunto, interesserà la maggioranza e riguarderà la contrattazione collettiva. Prima di avviarla, probabilmente in gennaio, il governo deve chiudere sui nuovi contratti del Jobs Act. L'intenzione è di farlo introducendo una novità: forti incentivi economici ai datori di lavoro e al dipendente a chiudere gli accordi su un licenziamento economico sulla base di un pagamento deciso entro pochi giorni fra le due parti. La misura riguarderebbe solo i contratti permanenti di nuovo tipo, quelli firmati a partire dal 2015. L'indennizzo può arrivare gradualmente fino ai 24 mesi di salario ordinario, a crescere con l'anzianità di servizio sulla base di griglie fissate per legge. Ma soprattutto, nelle intenzioni del governo, l'accordo senza giudice, chiamato conciliazione espressa, dovrebbe essere interessante per entrambe le parti. Per il datore di lavoro lo sarebbe per due ragioni: l'indennizzo concordato entro 5 giorni con il dipendente è meno oneroso di quello che può decidere il giudice dopo un ricorso, e il lavoratore che lo accetta rinuncia al diritto di andare poi in giustizia. Anche per il dipendente licenziato ci sarebbero 2 motivi per accettare una transazione con l'impresa. Così, insomma, il governo punta a creare incentivi per alleggerire le procedure e sgravare i tribunali, lavorando sui dettagli dei decreti attuativi del Jobs Act. Le cause del licenziamento, per ragioni economiche o organizzative, saranno definite con fattispecie precise. A gennaio poi il governo punta a far partire la fase 2 della riforma, così conclude Federico Fubini questa mattina su Repubblica. cercando di rischiarare i dettagli della riforma del lavoro. Per allora Palazzo Chigi intende aver pronto e distribuito alle parti sociali un libro bianco di proposte per rafforzare di molto la contrattazione decentrata a livello di azienda, distretto o filiera produttiva, rendendola prevalente sui contratti nazionali uguali per tutte le imprese. L'obiettivo è chiudere su questo a giugno. Questo sistema è praticato quasi ovunque in Europa. Le aziende fissano gli orari, i turni o i salari in base alle proprie necessità specifiche e alle condizioni per stare sul mercato. Molti datori di lavoro in Germania hanno salvato così l'occupazione durante la crisi del 2009, ma in un'Italia inflazione zero ciò comporterebbe un'ulteriore scivolata verso la deflazione. Solo la BCE a quel punto potrebbe aprire la rete di sicurezza per evitare un'esplosione dei livelli di debito. Ecco, passiamo a questo punto a quelli che sono i dati del PIL. Un terzo trimestre molto debole in Europa e in Italia l'Istat lancia un nuovo allarme sul PIL. Gli ultimi tre mesi dell'anno potrebbero rivelarsi ancora più deboli del periodo luglio-settembre. Ora le contromisure della BCE e dei governi. Roma presenta 2.000 progetti all'Unione Europea per il piano Juncker. Cobas e Fiume in piazza, questo l'abbiamo già visto. Allora, la stampa con un intervento di Stefano Lepri dal titolo Cosa fare per invertire la rotta scrive: per offrire subito lavoro e ridare fiducia alle imprese, la soluzione da molte parti reputata migliore sarebbe un piano di investimenti pubblici a carico delle istituzioni europee e non degli stati già troppo indebitati come il nostro. A parole esiste l'impegno per i 300 miliardi del piano Juncker, al quale ieri il ministro dell'economia italiana ha contribuito con progetti per 40. Ma è dubbio che esista la volontà politica collettiva per far andare il piano Juncker oltre le chiacchiere. No a nuovi debiti anche europei, dicono molti paesi ancora terrorizzati dal rischio di crack dell'Italia del 2011. Quando giorni fa la direttrice del Fondo Monetario Christine Lagarde ha ipotizzato che nel mondo del dopocrisi sia irrealistico l'obiettivo del fiscal compact europeo di far tornare il debito degli stati al 60% del PIL, dalla Germania è partita una salva di proteste. L'eredità peggiore della crisi è la paura, scrive Stefano Lepri questa mattina sulla stampa, e accanto un altro commento di Francesco Manacorda che a partire diciamo l'occasione è offerta da un convegno se non vado errata di Aspen, sì, ma la domanda che si sono posti tutti i convegnisti presenti a Torino è come fronteggiare il declino dell'industria. E a questo proposito, sui dati, vorrei leggervi un intervento piuttosto chiaro e critico sul PIL che cala. Vado a leggere Ugo Bertone su Libero: il PIL cala ancora, ma l'Europa ci vuole morti. Chi si accontenta gode. Ieri i mercati finanziari hanno accolto quasi con ottimismo i dati del PIL in arrivo dai paesi UE. Certo, a parte la solita disgraziata Italia, che ha registrato con un calo dello 0,1% il tredicesimo trimestre consecutivo di mancata crescita, gli altri paesi hanno messo a segno striminziti rialzi. Sull'Italia sono tutti d'accordo. La crisi morde sempre di più. Il 2014 si chiuderà, se tutto va bene, con una contrazione dello 0,3. Ma c'è recessione e recessione. Nel 2011, spiega il capo economista di nomina Sergio De Nardis, soffrivano sia i consumi che gli investimenti. I dati di questi mesi invece dimostrano che la caduta riguarda in particolare gli investimenti. In parole povere, i consumi tengono meglio, ma la caduta dell'inflazione combinata con il tonfo della domanda estera ha in pratica azzerato gli investimenti. Per ripartire, insomma, sarebbe necessario che dalla locomotiva tedesca arrivassero segnali positivi a partire dall'inflazione. inflazione. Se i prezzi in Germania continuano a scendere, meno 0,3% nel mese, la forbice dei tassi reali resta invariata o addirittura peggiora l'idea di rimettere in moto gli investimenti in Italia e di rispettare gli impegni presi in Europa. Diventa una presa in giro e nulla più. Così Ugo Bertone sul Libero. Ma a proposito di investimenti e di consumi, il Sole sostiene invece una linea appena differente, con un articolo in prima pagina di Riccardo Sorrentino dal titolo «I consumi deboli pesano sulla ripresa». Scrive: il dato di ieri, i dati del PIL che citavamo, solleva di nuovo l'interrogativo. È continuato il trend della lenta ripresa della spesa o c'è stata una frenata o peggio una flessione? In questa fase è difficile dirlo. L'unica ipotesi che si può fare sulla base del consueto comportamento dei consumi e degli ultimi dati è che la variazione sia stata davvero minima. Non aiutano molto neanche i dati sulla fiducia dei consumatori, che danno indicazioni molto indirette. La componente personale dell'indice ha segnato un picco proprio a luglio e se da allora è leggermente calato, si è però fermato a livelli più alti di quelli del recente del passato. Se i singoli dati possono dare risposte frammentarie, le previsioni forse riescono a collocarle in un quadro un po' più completo. Secondo l'ultima nota mensile dell'Istat, durante l'ultima metà del 2014, i comportamenti di spesa sono attesi mantenersi prudenti. I consumi privati registreranno un moderato aumento in linea con quello che ha contrassegnato la prima metà dell'autunno, anche se l'incertezza sul futuro potrebbe spingere le famiglie ad aumentare risparmi piuttosto limitati durante la lunga crisi. E a questo proposito vorrei concludere lo sguardo sul pacchetto economico offerto oggi dai nostri giornali con l'editoriale di Avvenire di Massimo Calvi, Quanto pesa e vale la risorsa famiglia. L'editoriale si intitola Il motore dimenticato. Partendo dai dati che registrano anche il calo dei matrimoni, quindi quella che Avvenire definisce un'evoluzione involuzione della famiglia, vi leggo la conclusione. La chiave di lettura economica può sembrare arida e persino cinica, ma aiuta a vedere le cose da una prospettiva in linea con i temi più dibattuti. Due persone che si lasciano e vanno a vivere da sole non solo diventano più povere, ma consumano dal 40 al 60% in più di elettricità e di acqua. Il costo della povertà infantile tra carenza di mezzi e rottura dei legami è stato stimato incidere fino al 4% del PIL. La solidarietà tra le generazioni, altro tratto distintivo della famiglia, evita l'isolamento degli anziani e permette loro di trasferire culture e valori alle nuove generazioni, ma si traduce anche in cura dei disabili ed è un bellissimo valore in sé, oltre che un beneficio economico quantificabile. Le considerazioni più semplici a volte sono anche le più vere. Poter avere un'infanzia serena in una famiglia stabile non dovrebbe essere solo il diritto, questo sì, inquercibile di ogni bambino, ma la base per la costruzione di una società più forte nel suo insieme. Tutte le ricerche sui costi sociali, educativi, sanitari e economici della disgregazione delle famiglie portano a dire che uno Stato non dovrebbe avere a cuore solo la tutela della famiglia, ma anche la sua tenuta. Perché questo non avviene, si chiede Avvenire nel suo editoriale dedicato alla famiglia, il motore dimenticato di Massimo Calvi. Andiamo adesso a vedere che cosa succede nelle nostre periferie. Torniamo al tema dei giorni scorsi, che non smette di essere molto caldo. Il sindaco Ignazio Marino ha visitato Tor Sapienza e vado a leggere l'editoriale di Mario Aiello sul Messaggero, dal titolo «Quella scena che la capitale non merita». C'è un raccolto amaro di una semina sbagliata. Ecco il senso delle contestazioni che ieri sono piovute addosso a Ignazio Marino. Non che non dovesse andare a Tor Sapienza, anzi doveva andarci
e ci si doveva recare anche prima, ma il giusto atto di presenza di un sindaco che va a portare il suo sostegno in un punto della città che soffre si è trasformato in un atto di temerarietà. Nel suo ritardo e nella rabbia che ha provocato c'è il segno della sottovalutazione di un problema, la riprova di un approccio superficiale che si è avuto finora rispetto al disagio profondo dei cittadini dei quartieri abbandonati al degrado e sottoposti, senza averne colpe, al falso mito dell'accoglienza a tutti i costi. Anche i costi della rivolta sociale di romani non razzisti, ma semplicemente stanchi di vivere in periferie nelle quali, sommando nello stesso quartiere 4 centri di accoglienza a un campo rom, il tutto diventa il simbolo degli eccessi dell'accoglienza non più sostenibile della nostra capitale, da nessuna grande metropoli europea. E così si sperimenta sulla loro pelle il falso mito del multiculturalismo. Così Mario Aiello questa mattina nell'editoriale del Messaggero. All'interno, sì, Marino è stato contestato, allo stesso tempo credo gli vada riconosciuto, insomma, il coraggio di essere andato anche fuori tempo massimo in una situazione già davvero infuocata, e questo glielo riconoscono al sindaco un po' tutti i giornali. E andiamo a vedere come anche la stampa affronta l'argomento. Cesare Martinetti scrive non regaliamo la protesta agli estremisti nell'editoriale di questa mattina. Ha fatto bene il sindaco di Roma Ignazio Marino ad andare a prendersi gli insulti a Tor Sapienza, doveva andarci prima. Questi due giorni passati dai cittadini del quartiere di Roma senza che nessuno della città, del governo, dello Stato, di quella cosa che si chiama Italia, si sia presentato con la sua faccia sul fronte di questo pezzo di mondo dove si fanno le prove per la società che verrà, pesano quanto un anno e più. È una società dove si moltiplicano barriere e separazioni, dove lo scontro fisico è ormai pratica quotidiana. Una guerra a bassa intensità è dichiarata, che siano le periferie o le manifestazioni operaie. Inutile nasconderlo, sbagliato applicare i vecchi schemi, stop ai pregiudizi, alle semplificazioni o alla retorica dell'integrazione buonista e alla condanna preventiva di un razzismo astratto che non vuole dire niente. In quelle periferie, ma anche in molti quartieri della città, i cittadini vivono un senso di insicurezza diffuso e giustificato. Due interviste vorrei citare a questo proposito, sul tema delle periferie, due interventi, la prima quella di Andrea Malaguti sulla stampa alla Presidente della Camera Laura Boldrini dal titolo La politica latita e pagano i più deboli, gli immigrati e le periferie. Il sindaco Marino è stato travolto dai fischi, osserva Andrea Malaguti alla presidente Boldrini, che risponde: in questi casi non ti stendono mai tappeti rossi, ma magari se ti presenti un paio di giorni prima ne prendi meno. Certe situazioni rischiano sempre di degenerare. Nella mia precedente attività ci chiamavano appunto per detonare, eravamo il corpo intermedio di cui si parlava prima. Il problema vero è il degrado della zona. Il presidente del municipio mi ha detto che i problemi, a cominciare dallo spaccio, sono antichi, che alcune reazioni non gli sono sembrate spontanee. Nella zona, osserva Malaguti, ci sono infiltrazioni camorristiche, via i rifugiati uguale meno polizia, cioè meno guai per chi vende droga. Non mi ha detto questo, ma qualche dubbio su come sono andate le cose ce l'ha. Il sottosegretario della Lega Salvini è stato al centro del caso Bologna, dove è arrivato a sostenere che il comune non deve usare soldi pubblici per i Rom, osserva Malaguti, e Boldrini risponde: ciascuno ha la propria agenda politica. Io mi limito a constatare che dei 140.000 Rom presenti da noi la metà sono italiani. Ma se anche fossero rumeni, che cosa si dovrebbe fare? Chiudere le frontiere? A me sembra invece che si debbano trovare soluzioni sostenibili per tutti. Lei conosce il caso dell'Andalusia? No. Centinaia di migliaia di gitani che rappresentano la musica, la danza e gli antichi mestieri andalusi li hanno valorizzati. Il problema sicurezza rimane. La sicurezza deve essere garantita a tutti, a loro e ai rifugiati. È un diritto universale. Non possiamo dare solo messaggi che creano paura. La paura fa diventare ciechi, però. Lo ripeto, conclude Laura Boldrini nella sua intervista ad Andrea Malaguti sulla Stampa questa mattina, serva sicurezza per tutti e serve onorare l'articolo 10 della Costituzione e i nostri padri costituenti. Diversamente restiamo succubi di un populismo che finisce per divorare il nostro DNA. Anche il Messaggero propone un'intervista al ministro degli interni Alfano che titola «I sindaci evitino miscele esplosive, non esasperare situazioni già in emergenza, i romani sono stanchi ma non razzisti, no ai territori di serie B». Tra le diverse risposte volevo leggervene una. 4 centri di accoglienza e un campo rom al Prenestino non sono troppi, chiede Mario Aiello, che ha intervistato il ministro, il quale risponde: certo che sono troppi, e proprio per questo i sindaci devono stare più attenti. Non si può aggiungere un campo nomadi e un centro per extra comunitari in una zona che ha già tante difficoltà. Si rischia di innescare una guerra tra poveri. I romani, come gli altri italiani, non sono razzisti, ma sono stanchi. E c'è invece chi è razzista e specula sulla stanchezza dei romani. Dico quindi semplicemente a Marino, e non solo a lui ma a tutti i sindaci, che una cattiva gestione di queste vicende si scarica tutta sull'ordine pubblico, e invece non si può trasformare il disagio sociale in una questione di ordine pubblico. Così il ministro degli interni Angelino Alfano questa mattina al Messaggero, in un'intervista rilasciata a Mario Aiello. Ma sul tema delle periferie volevo leggervi anche una breve intervista che non è in prima pagina ma che mi sembra di un qualche rilievo per capire le dinamiche, a un operatore che lavora a Tor Sapienza. L'intervista di Cecilia Gentile dal titolo «Noi profughi li aiutiamo ma ci hanno lasciati soli». Ci hanno lasciati soli, i profughi hanno fatto da capro espiatorio. Ivan May, 31 anni, è un operatore legale della cooperativa Un Sorriso che segue i profughi del centro di accoglienza a Tor Sapienza dall'ottobre 2011. Cosa intende dire? Abbiamo tentato di organizzare iniziative con i residenti per abbattere il muro della paura e dell'ostilità, ma senza il supporto delle istituzioni è stato inutile. Anche adesso è difficile parlare con queste persone, c'è stata subito violenza e ora tra noi e loro ci sono le forze dell'ordine. Qui fuori qualcuno dice che il centro vi fa comodo perché ci guadagnate. E chi l'ha detto che il sociale debba essere solo volontariato? Per aiutare queste persone ci vogliono professionalità. Noi prendiamo soldi dal Ministero dell'Interno e dai fondi europei. Come è organizzato il vostro centro? C'è un'equipe multidisciplinare composta da assistenti legali, sociali, educatori, uno psicologo, uno psichiatra. Ai richiedenti asilo insegniamo la lingua italiana. Quando hanno ottenuto lo stato di rifugiato li aiutiamo per l'inserimento nel mondo del lavoro. I residenti raccontano di essere stati aggrediti dagli ospiti del centro. Nel quartiere ci sono aggressioni, è vero, ma anche i nostri ragazzi tornano a casa con la testa rotta e senza portafogli. Non c'è una prova che le aggressioni vengano tutte da loro. Così un'intervista sulla Repubblica. Il Tempo anche torna ovviamente sul tema con un doppio intervento in prima pagina. Da una parte una lettera. Non ha un nome il protagonista, ma insomma da uno dei rifugiati del centro Morandi di Tor Sapienza a Roma, e dall'altra l'intervento di Mario Borghezio. I titoli sono abbastanza riassuntivi del senso: non siamo violenti, aiutateci, la prima, pensiamo prima ai romani, la seconda. Anche Il Fatto torna su questo tema e ci offre un ulteriore tassello nel complesso mosaico dell'interpretazione della situazione delle periferie romane. Tor Sapienza, baby squillo davanti a scuola, tutti zitti. Nel quartiere della Rivolta ci sono minorenni che si prostituiscono accanto ai transessuali vicino agli ingressi di un asilo e di un istituto superiore. La municipalità denuncia, siamo stati abbandonati dal Campidoglio. Roma Est scoppia. Quindi all'interno Il Fatto propone questa inchiesta che guarda appunto alle tante difficoltà, le tante forme di disagio. È evidente che laddove si verificano casi di prostituzione all'ingresso delle scuole, il disagio è davvero molto profondo. Passiamo a questo punto alla politica estera. I giornali non si sono particolarmente appassionati questa mattina all'inizio del G20 di Brisbane in Australia, dove si incontreranno molti paesi. Proprio ieri ricordavamo che per l'Italia invece non sarà di secondo momento, nella misura in cui si spera ci sia anche un bilaterale con l'India per chiarire la questione dei nostri marò. Comunque, diciamo, quello che si prepara è abbastanza indicativo anche di quello che accadrà. Le andiamo a leggere il Corriere della Sera, che ne parla più diffusamente, anche forte di un'intervista al ministro degli esteri Gentiloni, la prima dal suo mandato. Ma vediamo prima cosa scrive Massimo Gaggi sul G20. Inviato appunto a Brisbane in Australia. Organizzato dall'Australia, il G20 di Brisbane, il vertice dei grandi che rappresentano il 90% del PIL mondiale e 2/3 della popolazione del pianeta, dovrebbe essere in gran parte dedicato ai problemi della crescita economica e alla creazione di nuova occupazione. Un appuntamento ideale, quello odierno, per Matteo Renzi, che da tempo in Italia cerca di muoversi in questa direzione, che anche in Europa, dove ha la presidenza di turno dell'Unione Europea, insiste sulla necessità di dirottare più risorse verso la crescita anziché bruciare tutto in una politica di rigore fiscale assoluta e inefficace se le economie continuano a contrarsi. Ma l'agenda del summit, preparata con cura dal premier australiano Tony Abbott, è a forte rischio di dirottamento, perché il tavolo dei 20 paesi guida, quelli occidentali del G7, Italia compresa, più Russia, Arabia Saudita, nuove potenze come India, Cina e Brasile e Messico e gli emergenti dall'Indonesia al Sudafrica, è ingombro di diverse altre questioni. Dal conflitto in Ucraina allo spostamento dell'attenzione degli Stati Uniti e della Cina sui temi dell'inquinamento e dei mutamenti del clima, al caso Juncker che scuote l'Europa. Il macigno di gran lunga più grosso è quello russo. Escluso dal G8 dopo l'annessione della Crimea e l'attacco alle province orientali dell'Ucraina, assoggettato a pesanti sanzioni economiche che stanno spingendo l'economia del paese in recessione, Vladimir Putin è arrivato a Brisbane più bellicoso che mai. Se 4 giorni fa il vertice APEC di Pechino era parso più prudente nel tentativo di ripristinare un minimo di dialogo col presidente americano Obama, alla vigilia del G20 il leader russo ha assunto di nuovo un atteggiamento conflittuale. In un'intervista all'agenzia TASS, non priva di aspetti farzeschi, ha definito illegali le sanzioni contro la Russia perché non deliberate dall'unico organismo abilitato, il Consiglio di sicurezza dell'ONU, dimenticando che sull'Ucraina le Nazioni Unite sono paralizzate proprio dal veto di Mosca. Putin ha detto che la Russia non solo non è spaventata dalle sanzioni, ma si sta preparando a resistere anche nel caso di un ulteriore crollo dei prezzi petroliferi, sicuramente catastrofico per una nazione ampiamente dipendente dall'export di greggio e gas. Il presidente russo ha fatto queste affermazioni in margine a un incontro bilaterale con David Cameron, un botta e risposta durissimo, col premier inglese che ha accusato Mosca di aggredire un paese più piccolo come fece il Terzo Reich nell'Europa della prima metà del secolo scorso. In Australia Putin non può fare un passo senza subire contestazioni. Fin dal suo arrivo, manifestazioni ostili, stampa scatenata che gli chiede di scusarsi col popolo australiano per il disastro del volo MH17. A bordo dell'aereo colpito da un missile russo, probabilmente lanciato da ribelli filorussi, c'erano, tra gli altri, 38 cittadini australiani. Quanto all'Europa, conclude Massimo Gaggi sul Corriere della Sera a proposito del G20 australiano, che comincia oggi, arriva divisa sulle politiche anticrisi e dilaniata sul caso Juncker. Il neopresidente della Commissione, che proprio a Brisbane incontra per la prima volta Renzi dopo che questo lo aveva trattato da capo dell'Europa dei burocrati, è un leader sotto tiro perché da premier lussemburghese per anni ha segretamente spalleggiato misure di concorrenza fiscale sleale, se non illegale, nei confronti degli altri partner dell'Unione Europea. Ma andiamo a vedere la posizione dell'Italia espressa dal ministro Gentiloni, come dicevo nella sua prima intervista da quando è diventato ministro, a Paolo Valentino sul Corriere della Sera. E vediamo proprio la domanda riguardante la questione ucraina. Secondo la NATO, un forte concentramento militare russo è in corso al confine orientale dell'Ucraina. Il segretario Stoltenberg ha detto che l'Alleanza Atlantica è pronta a sostenere l'Ucraina. È preoccupato? Condivido due sottolineature di Stoltenberg, risponde Gentiloni. La prima è che l'Ucraina non fa parte della NATO e l'Italia dà per scontata questa non appartenenza anche per il futuro. La seconda è che non esistono soluzioni militari. Certo, c'è preoccupazione per i rischi di escalation. È stata messa in campo una strategia con misure e sanzioni cui l'Italia partecipa con coerenza e trasparenza assolute senza accettare lezioni da alcuno. Credo però sia evidente a tutti che accanto alla necessaria fermezza occorra tenere aperte tutti i canali diplomatici e cercare una soluzione politica in grado di garantire l'autonomia dell'Ucraina, ma anche il ruolo di un grande paese come la Russia. Nella maggior parte dei colleghi ho riscontrato piena convergenza su questa combinazione di fermezza e dialogo. Vi leggo un altro punto che per noi è interessante per la politica estera italiana dell'intervista di Gentiloni sulla crisi in Libia. La crisi in Libia ci tocca da vicino, chiede Paolo Valentino. Cosa pensiamo di fare a parte essere i soli a prendere il fuoco con le mani tenendo aperta l'ambasciata? Non dobbiamo rassegnarci al rischio che la divisione diventi permanente e degeneri in piena guerra civile, risponde Paolo Gentiloni. Bernardino León, l'inviato delle Nazioni Unite, ha un compito difficile, ma è la strada su cui insistere, rafforzandola. I paesi in grado di farlo, l'Italia in prima fila, devono esercitare una funzione di moderazione e influire sulle nazioni vicine o collegate, come Egitto, Algeria, Emirati, Turchia. In più l'ONU deve rimettere tutti intorno a un tavolo, gli europei e i soggetti regionali interessati. Da solo, facendo la spola, León non può farcela. La crisi libica è una minaccia per il Mediterraneo e per l'Europa. Quest'anno abbiamo ricevuto, attraverso la Libia, 140 dei 160.000 rifugiati dalle aree di crisi. Sono numeri importanti. Bisogna fare in fretta, il tempo corre. La prossima settimana dovremo vederci a Madrid con i paesi coinvolti. Allora, diciamo, i grandi temi, anche qui ci sono delle belle storie di esteri che volevo leggervi. Una che la stampa presenta in prima pagina sul Messico è un giallo, il caso dei 43 studenti. Ricorderete di qualche settimana fa la dimostrazione in Messico per i 43 studenti scomparsi durante una manifestazione appunto dello scorso 26 settembre a Iguala, e da quasi due mesi migliaia di persone protestano in tutto il paese per chiedere giustizia. Leggo un brano di questa storia, di questo mistero appunto degli studenti scomparsi in Messico, dalla stampa, scrive Filippo Fiorini da Buenos Aires. È bruciata la porta del palazzo del governo a Città del Messico, è bruciato il Parlamento dello Stato di Guerrero, sono state bruciate innumerevoli automobili sulle strade di tutto il paese e sono bruciate anche tante candele commemorative. Nessuno di questi fuochi, appiccati nelle proteste che nell'ultima settimana hanno battuto il Messico, è riuscito però a far luce sul posto in cui siano andati a finire i 43 studenti scomparsi nel nulla da quasi due mesi, dopo aver affrontato la polizia in una manifestazione ed essere stati consegnati a una banda di narcotrafficanti che si crede possa averli uccisi. Genitori e compagni che ormai hanno perso fiducia nelle autorità ma non nella possibilità di ritrovare i ragazzi vivi, accolgono con ottimismo notizie come quella di ieri, secondo cui nessuno dei loro DNA è presente tra i corpi estratti dalla prima delle due fosse comuni segnalate dai pentiti. L'errore che fa la procura è quello di cercare dei morti, quando invece dovrebbe cercare dei vivi, dice Severo, uno dei sopravvissuti a quella tragica notte in cui lui e gli altri studenti delle magistrali di Ayotzinapa sono arrivati a Iguala con l'intenzione di sequestrare due pullman e partire per la capitale, dove era in programma la marcia commemorativa per le rivolte del 68 messicano. Questa è la storia, una storia tragica che interessa il Messico, che anche contribuisce ad accendere i riflettori sull'America Latina, un continente davvero che troppo spesso colpevolmente dimentichiamo e che invece non solo presenta delle storie così anche emozionanti, ma è anche un laboratorio da tanti punti di vista che davvero dovremmo seguire più da vicino. Abbiamo il tempo ancora per qualche altra segnalazione, per esempio quella di pagina 99 che esce il sabato in forma cartacea, diversamente si trova sull'online www.pagina99.it che dedica un'inchiesta alle forze dell'ordine nel paese in cui si muore di carcere, dal titolo Stati di Polizia, quello il sommario di pagina 99. Si tratta di una lunga inchiesta, ve ne leggo un pezzo, l'inizio, a firma di Domenico Lusi. Le cariche della polizia durante la manifestazione degli operai della ST di Terni del 29 ottobre, la sentenza d'appello che ha assolto tutti gli imputati per la morte di Stefano Cucchi, due episodi che hanno riacceso il dibattito sui limiti della violenza che le forze di polizia possono impiegare e su quanto l'attuale sistema garantisca il cittadino da possibili abusi. Un nodo fondamentale per la tenuta del patto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Pagina 99 ha provato a rispondere concentrando il campo d'indagine sulla polizia. È emerso che nel corpo è in atto da tempo una militarizzazione strisciante con serie ripercussioni sulla gestione dell'ordine pubblico. È una inchiesta piuttosto lunga in cui vorrei sottolineare un aspetto, quello della formazione. E durante la formazione, spiega a Domenico Lusi Felice Romano, segretario generale del SIULP, il principale sindacato di polizia, ci viene insegnato che la coercizione fisica e l'uso delle armi sono l'ultima ratio. Studiamo diritto e psicologia per imparare a dialogare con chi ci sta davanti, a capire le ragioni della protesta, a distinguere tra un black bloc e un operaio della ThyssenKrupp. La direttiva è di far prevalere sempre le ragioni della pacifica convivenza rispetto allo scontro e alla repressione, contemperando il diritto a manifestare con quello degli altri cittadini a vivere senza disagi. Ci viene insegnato che i primi ad aver bisogno della nostra tutela sono i soggetti più deboli, ragazzi e anziani, ma anche tossicodipendenti, alcolisti, persone affette da disturbi psichici. Tuttavia, lamenta Romano, anche a causa dei tagli degli ultimi anni, l'aggiornamento è diventato carente. Si investe poco e male sul capitale umano, quando la formazione in un mestiere difficile come il nostro è fondamentale. Questa è l'inchiesta di pagina 99, Weekend, oggi in edicola. Volevo poi suggerire qualche lettura più leggera. Per esempio, la presenta il Corriere della Sera in prima pagina e poi la sviluppa all'interno, Una domanda per le donne. Dov'è la felicità? Di Luisa Pronsato. È una parte dalla raccolta di dati di un'inchiesta mutuata, immagino, dai giornali stranieri. Adesso però non ritrovo la pagina. Comunque è l'apertura del... eccola. Ci si chiede appunto, al fianco delle solite questioni su come conciliare lavoro e famiglia, in che consiste la felicità per le donne, e raccogliendo una serie di dati ci si risponde che, insomma, praticamente il dato fondamentale è l'occuparsi della famiglia, quindi vince ancora questo dato. Adesso consiglio appunto la lettura, ma adesso non riesco a ritrovare l'inserto.
Un altro consiglio di lettura che volevo darvi viene dal Foglio, che dedica anche qui un lungo inserto per il weekend a una serie di storie molto belle. E, vorrei leggere un pezzo del diario di viaggio di Annalena Benini, autunno a New York. Due mamme, quattro bambine più due nativi, molti hot dog, il ranger di Liberty Island, scheletri e barboncini vestiti da zucca, l'albero di pere e la vera paura. Caro diario, poi siamo andati al Guggenheim, che era pieno di quadri insensati. Mio fratello non riusciva a bere dalla fontanella perché è basso. Allora si è arrabbiato e ha provato a salire sul muretto bianco a forma di chiocciola. La mamma ha urlato, un poliziotto ha urlato «Dangerous», poi siamo andati al parco. Andare nei posti con i bambini, scrive Annalena Benini sul Foglio, non serve soltanto a costringerli a tenere un diario, serve a cambiare l'equilibrio degli adulti con le cose del mondo. Fino a quel pomeriggio avevo pensato che il Guggenheim di New York, così bello dentro e fuori, così placido e ciccione, con gli hot dog all'uscita e così di fronte all'ingresso di Central Park, così basso anche in confronto alla città, fosse un posto dove non può succedere niente di male, un luogo bianco di mezza età, gentile, disposto a rappresentare qualcosa di raggiungibile senza milioni di scale da salire. Nel momento in cui sono entrate al Guggenheim con i bambini, invece è cambiato tutto, anche la porta girevole ha tradito l'idea di semplicità, perché i miei figli e i loro amici non l'hanno usata come porta, ma come giostra per fare 100 giri al galoppo. E un tizio che invece la stava usando nel modo giusto si è infuriato e ha cominciato a dare pugni sul vetro. È una bella lettura insieme alle altre dell'inserto del Foglio di questa mattina. E adesso la nostra rassegna è finita, ma dopo una breve pausa pubblicitaria torniamo con il filo diretto. Bentrovati, ben ritrovati al filo diretto con gli ascoltatori. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli sms che state inviando, ne leggo alcuni. Quello di non è firmato, ma insomma si chiede se, come sarebbe a dire che Salvini se l'è cercata e allora per questo motivo che la mafia regna ancora sovrana. Perché indagare e cercare di sconfiggerla significa andarsi a cercare ritorsioni, quindi meglio lasciar perdere? Davvero sconfortante. Stefano da Pesaro poi scrive sempre sullo stesso tema, immigrazione, perché non sottoporre la questione agli italiani tramite un referendum? In fondo sono loro i primi a subirne le conseguenze, positive o negative. E poi Barbara, ecco, non è riuscita a capire su quale quotidiano è l'articolo dove sta la felicità per le donne, lo ripeto, sul Corriere della Sera, nell'inserto Tempi Liberi, l'apertura all'interno. E a questo punto possiamo passare alla prima telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Luigi, provincia di Torino.
Buongiorno.
Io volevo dire, non so se ho capito bene la parola di Gio Benedetti, però secondo me, se è quella che ho capito io, la stagnazione secolare in atto, mi sembra che sia paradigmatica della situazione. Perché? E spiega perché ci sono questi scioperi che saranno sempre di più, ci sono queste manifestazioni anche estreme, perché ci sono le proteste a Roma e a Milano, perché la gente si sta rendendo conto, malgrado tutte le storie che raccontano sulla crescita, che non ci sono, in Italia in particolare, le possibilità di crescita sono zero, quasi zero, allora la gente non può continuare a essere, si rende conto di essere presa in giro, soprattutto la parte più debole della popolazione che sta soffrendo da 8 anni, non da 2 giorni, da 8 anni che abbiamo cominciato questa crisi, che è una crisi determinata, lo sappiamo benissimo, dallo strapotere della finanza che sta distruggendo tutto, compreso il pianeta. Allora questa roba qua, mi scusi, ma come possiamo immaginare di gestirla con i pannicelli caldi del governo che sta facendo delle cose proprio, ma perché sta facendo delle alchimie? Io le chiamo alchimie, ma sono alchimie, perché quando abbiamo una situazione del genere e non si vuole toccare quella parte ambiente che non sarà molto grande, ma che ha delle ricchezze enormi, perché è un assioma del liberalismo che bisogna sempre soltanto che i ricchi siano ricchi, i poveri sempre più poveri. Io mi chiedo come sia possibile. Quindi queste situazioni qui, non possiamo stracciarsi le vesti e dire ma che cattivi, come mai, perché. Ma no, ma è evidente, non ci sono dubbi. Allora, io sono il mio pessimismo è radicale proprio perché non vedo nessuno che abbia il coraggio di dire la verità agli italiani e di dare una soluzione che non sia quella di alchimia, appunto, giostrando i fondi da una parte, facendoli girare dall'altra, e alla fine della fiera tanto chi è che viene colpito da questa cosa sono sempre ed esclusivamente le classi più povere. E quindi l'unico forse persona su cui, che purtroppo non è un politico, che dice delle cose sensate oggi è il Papa, perché dice basta con la politica dello scarto, noi siamo scartati.
Sì.
Ed è Benedetti dicendo quella frase, secondo me ha detto una frase da mettere sulla lapide del paese.
Sì, diciamo in una prospettiva, come lei stesso diceva, di pessimismo sconfortante, evidente che le parole del Papa risultano sempre un po' diversificanti, però si tratta spesso di auspici, si tratta spesso di inviti, di appelli, e siamo come cittadini chiamati anche a ragionare sulle effettive opportunità di realizzazione di una società migliore. Allora, è presto, ahimè, perché diciamo non ci sono ancora riforme che hanno davvero preso corpo, quindi è presto per dire, per fare una valutazione dell'attività del governo, però sicuramente ci sono tante cose che stanno quantomeno muovendosi da quella morta gora in cui sembravano cadute. Allora, è vero che l'invito ad attendere è sempre un invito, come dire, un po' perdente, però dobbiamo anche pensare che quando guardiamo ad esempi di analoghe operazioni riuscite, penso, non so, ad Agenda 2010 di Gerhard Schröder, pensata per la Germania nel 2004, quindi un progetto di cui adesso la Germania gode gli effetti, penso che la ricetta sia quella anche di laboratori in grado di pensare sul medio e sul lungo termine. E è evidente che questo non leva nulla alla crisi attuale. La crisi attuale è profonda, è probabilmente dettata da ragioni anche congiunturali e strutturali, e che anche la migliore delle riforme non potrebbe corrodere del tutto. Allo stesso tempo è una crisi da cui le crisi possono essere anche delle crisi di crescenza, cioè possono anche gettare il seme per delle nuove vie. In questo senso lei fa bene a citare il Papa, ma anche da un punto di vista, come dire, dell'impegno e di quello che concerne ciò che ogni cittadino può fare. Allora, immaginare che ci si trovi in una fase storica in cui un determinato tipo di economia è arrivato alla fine, ma un altro ne può nascere, ecco, lavorare un po' in questa direzione forse ci aiuta a vedere un pochino più di luce in fondo al tunnel. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Alfonso, chiamo da Genova.
Buongiorno.
Volevo collegarmi alla questione del Torre Sapienza, no, alla bandiera di Roma, e quello che è accaduto, con due riflessioni. La prima: le periferie in questo paese stanno scoppiando, perché credo che quel problema di Roma è un problema che si può estendere in tutto il territorio, dalle Vallette a Rozzano, Milano, a Genova, a Santa Elena e le provincia, a Rozzenne o a Pura Scampia, è già un problema esistente. Io porto l'esempio concreto di dove vivo io.
Sì.
Un giorno normale, no, di ordinaria follia quotidiana a Genova, San Pietro d'Arena. Abbiamo le puttane e i papponi tutto il giorno, dalla mattina alla sera, che fanno la loro attività tranquillamente. Defecano in mezzo alle macchine, fanno le loro cose nei portoni, negli androni, e questo è normale, è l'ordinaria follia di tutti i giorni. Sale da gioco che proliferano a vista d'occhio, con quello che poi è l'indotto che porta realmente il gioco, per farle capire una cosa.
Uh-huh.
Circoli dei latinos che si aprono in maniera, direi, proprio estesa, che poi si ubriacano, si picchiano di tutti i giorni, di notte, di giorno, per strada, sembra che sia davvero una corrida continua, per capire l'idea. Abbiamo carcasse di auto e di elettrodomestici sparsi per la via, per la zona. Gli spazzini non vengono quasi mai, se non di notte ogni tanto passare. I portoni sono diventati dei cessi privati. La mattina usciamo da lavorare in mezzo a escrementi e a piscio, perché questa è la normalità. Condomini che non pagano l'amministrazione, quindi tutti gli altri devono pagarsi gli oneri degli altri che non pagano. Il patrimonio immobiliare che chiaramente è calato tremendo, non si può neanche vendere la casa perché nessuno te la compra, però al contrario aumenta la tassa sull'immondizia, la tassa sull'appartamento, come se fossimo dei quartieri normali. Paghiamo un servizio che non ci torna indietro e in più abbiamo un disagio continuo ed esasperato. Abbiamo fatto più volte richiesta al comune, alla questura, al prefetto di lasciare una mano, e purtroppo per vari motivi abbiamo sempre delle risposte che cadono nel vuoto. Io vi chiedo e chiedo chiaramente a tutti quanti che Tor Sapienza è soltanto la punta dell'iceberg del problema, perché lo spazio vitale per poter vivere in maniera civile è sparito, non c'è più. Di conseguenza siamo legati proprio al gomito con un problema che non è il nostro problema, ma l'avremmo ricevuto.
Sì.
E siamo anche disarmati, non abbiamo neanche gli strumenti civili, non violenti, civili, per risolvere. Non si parla di razzismo, si parla di sopravvivenza normale. Chiede comunque di poter avere una vita tranquilla, le proprie compagne, le proprie figlie, uscire di casa la sera e tornare la sera e non dover fare le ronde, aspettarle per portarle poi a casa.
Sì.
E questo è il punto, e questo pare che non si voglia capire, che questo è un problema che esiste non da oggi, da decenni.
Sì, guardi, che il problema sia questo e che la descrizione sia desolata come quella che lei offre, probabilmente non c'è dubbio. Il punto però è, ma possiamo davvero ritenere che un degrado che è arrivato così in profondo, come lei per esempio lo descrive, sia davvero tutta colpa loro? Cioè, sia davvero tutto provocato dall'arrivo di altri, di generici altri stranieri? Perché allora la prostituzione è probabilmente offerta dagli stranieri, ma la richiesta non è solo straniera. Io penso che su questo anche lei possa concordare. Lo spaccio e così altre forme di sfruttamento che vigono nelle tante periferie italiane, in questo è vero, Tor Sapienza non è la sola, non sono senso unico, non sono gestite nella loro filiera esclusivamente da stranieri. Non a caso c'è chi ha sollevato anche proprio qui ieri in trasmissione un'ascoltatrice ha sollevato il caso appunto di una Tor Sapienza in realtà profondamente in mano agli spacciatori, che con la presenza di migranti e quindi con un maggiore controllo di polizia si erano sentiti assediati. Allora lo abbiamo visto anche nel caso del quartiere a luci rosse che vogliono aprire a Roma. Allora sono arrivati molti messaggi indignati, ma come un quartiere a luce rossa? Ma come dicono i residenti dell'Eur, dove il quartiere dovrebbe sorgere, il quartiere a luce rosse all'Eur c'è già. Allora, e c'è già chi ci va e c'è già chi chiede. Allora poi possiamo ragionare all'infinito, e ora non è questa la sede, su quanto sia giusto dare una risposta, come dire, di urbanizzazione della prostituzione oppure no. Ma è vero che non possiamo ritenere lo straniero unico colpevole. Questo davvero non ci rende in grado di difendere meglio il nostro interesse, ci rende davvero più incapaci di comprendere la realtà. Passiamo un'altra telefonata. Pronto?
Sì, pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, dottoressa Sforza. Sono Roberto, chiamo da Bologna.
Buongiorno.
Buongiorno. Guardi, io volevo proporre questa questione di politica estera, diciamo.
Sì. Ecco.
Ovvero una riflessione che parte dalla formazione dei nuovi califfati, nuovi tra virgolette, poiché si tratta di un progetto di una regressione per certi versi antichissima, cioè sì. Dopo la morte di Maometto. E volevo in qualche modo porre questa questione a lei, chissà mai se ne posso parlare anche a tutta la città ne parli. Cioè, da una parte la globalizzazione o mondialisation, come preferisco io al francese, che però assomiglia un po' alle magnifiche sorti progressive leopardiane, no? Chi non riesce, non può, non ha strumenti, non, adesso devo sintetizzare,
sì,
a salire su questo treno, su questa nave, su questo progetto, cosa fa? Arretra drammaticamente, poiché per lo più sono popoli, situazioni etniche che hanno una formazione statale di importazione dall'Occidente o comunque non solida. E quindi, sia nel caso della Jugoslavia storica, altrimenti detta ex Jugoslavia, ma io preferisco dire Jugoslavia storica, come nel Califfato, ma non solo in Siria, anche quello che sta accadendo in Kenya, noi siamo di fronte a delle potentissime regressioni, di fatto, e sono sostanzialmente guerre civili, per non tacere dell'Ucraina,
sì,
o forme tribali come fu genocidio apertamente, possiamo definirlo, in Ruanda e Burundi. Se ne pare che ci sia una grossa disattenzione da questo punto di vista.
Sì.
Poi, a stabilire se siano forme totalitarie, questo non lo so, non c'è spazio in questo intervento, dico i califfati. Però non vedrei solo una questione, tra virgolette, islamica.
Certo, certo.
Cioè,
certo.
Questa è una questione globale di cui... E fa molto comodo invece parlare solo della questione islamica, che certamente è problematica, di difficile lettura e comporta una serie di problemi, però mi pare che sia più complessa, più generale, che investa lo stesso Occidente, dove in un qualche modo non si sono formate solide basi strutturali.
Sì.
E quindi ci fa un richiamo alla razza, chiudono, alla razza o a forme nazionalistiche o etnocentriche, vedi Donetsk e la Crimea, eccetera, oppure la religione che svolge in un qualche modo un ruolo ideologico,
ecco,
quello che hanno svolto non è stato chiaro.
No, guardi, ha messo insieme molte cose, allora cerchiamo di definire, no, anche i confini della questione, che è come, così come è posta, è davvero molto troppo ampia. Una domanda è giusta, cioè chi non ce la fa a gestire la globalizzazione, cosa fa? Chi non è abbastanza up to date, come si dice nel gergo informatico, aggiornato per poter intervenire nei meccanismi che sempre più, con maggiore frequenza, anche quotidiana, la globalizzazione ci impone, che spazio gli riserviamo? Allora, è vero che una risposta, come lei dice, regressiva è data da tutta una così corrente islamica, che però appunto con l'Islam originale ha poco a che vedere, che interpreta una la Sharia, la legge, in modo estremamente estremamente brutale, anche così un po' ad uso e consumo proprio. Ci sono, tra l'altro, questo mi dà l'occasione per citare un paio di pezzi sulla Stampa e su Repubblica, su come si vive a Raqqa, cioè nella capitale per così dire del califfato islamico. Allora è soppressa la musica, sono soppresse nella scuola le matite colorate e qualsiasi cosa, persino la ginnastica, e anche la recitazione di poesie è sostituita con quella di preghiere. Un clima estremamente cupo, e lo sa bene chi per esempio fugge da questi posti, come i somali che fuggono dalle milizie di Al-Shabaab, i nigeriani che fuggono fuggono da Boko Haram, fuggono da da milizie violente, spietate, che fanno poi del velo, della copertura delle donne e della scarsa istruzione la loro bandiera, ma che nella loro quotidianità si traduce in una autentica persecuzione. Ecco, questa è una strada, come dire, di regressione. Anche no. Si possono pensare anche altre strade, e io credo che noi come democrazia occidentale, penso che possiamo definirci tale, abbiamo una responsabilità a fermare questa regressione. E detto così è facile, mi rendo conto, però in un discorso generale non si può, a mio avviso, dire altrimenti. Passiamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Vittorio di Asti. Io volevo intervenire sulla liberazione di quel tecnico italiano l'altro giorno,
sì,
in Libia,
sì.
Che è stato liberato dietro pagamenti di riscatto. Allora, ho anche letto sul Corriere della Sera un articolo dove la ventina di italiani che sono rimasti in Libia parlano inglese e si fanno passare per inglesi.
Sì, lo abbiamo letto anche noi ieri durante la rassegna.
Sentono l'italiano parlato, vengono seguiti e rapiti, perché l'italiano è considerato un bancomat, una sicurezza nel pagamento. Allora io dico, ma noi una trentina di anni fa, mi ricordo, 20 anni fa, avevamo fatto uscire una legge che ha stroncato praticamente il sistema di rapimenti meridionali di benestanti milanesi, torinesi, eccetera, in seguito al quale era impedito alle famiglie addirittura di accedere ai conti correnti, no? Era bloccato tutto, e la cosa è riuscita a chiudere il problema. Da allora non sono più stati rapimenti. Gli inglesi perché non vengono rapiti? Perché sanno che tanto non viene pagato di scatto. Allora non è quella la soluzione da percorrere corretta, visto che l'abbiamo già applicata in Italia,
sì,
anche all'estero. Dire l'italiano non è più merce di scambio, punto.
Sì.
La prima volta sarà doloroso, ma poi succede come per gli inglesi, non vengono più rapiti.
Guardi, lei solleva un problema vero, perché la gestione della trattativa e del negoziato con soprattutto determinati tipi di ricattatori è una cosa che poi lascia il segno. Allora è evidente che noi non abbiamo la certezza che siano stati pagati i riscatti per questo o altri casi di italiani, però il sospetto sì. E soprattutto ce l'hanno gli altri paesi che invece non trattano. Gli inglesi e gli americani vengono rapiti, questo ad unica correzione di questo che lei ha detto, ma poi vengono anche uccisi, lo abbiamo visto nelle decapitazioni di ISIS, e gli italiani per il momento no, e probabilmente probabilmente questo crea però una stortura che rende l'italiano per un verso più appetibile al rapitore. Per l'altro, come dire, c'è anche uno specifico Italia che ha delle opinioni pubbliche, che anche ma in generale una percezione del connazionale da salvaguardare che, diciamo, fa sì che si percorrano delle strade non ortodosse, come quella del pagamento del riscatto, che è evidente mette in una condizione di assoluta sudditanza, non solo nei confronti di chi chiede il riscatto, ma anche nei confronti degli altri paesi che non lo chiedono. Per cui sì, questo che lei ha sollevato è un problema che ciclicamente anche poi l'Italia si trova a risolvere. Ricordiamo che le nostre opinioni pubbliche, il prezzo politico che un'opinione pubblica fa pagare a un governo o a una classe politica che lascia morire un connazionale all'estero è un prezzo politico altissimo, ed è questa la ragione ragione per cui l'Italia tratta. Passiamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Pronto, buongiorno. Sono Alicia da Roma. Io sono anche presidente di un comitato di quartiere Monteverde 420.
Sì.
Vorrei rifarmi ad una telefonata di un cittadino, Alfonso, da Genova, che ha fatto una descrizione drammatica
sì.
dello stato delle periferie, che coincide molto anche con quelle di altre città come quella di Tor Sapienza a Roma, e che non sono più in grado di recepire altri disagi sociali, altri problemi come quelli dei rifugiati. Bene, io vorrei fare un esempio a questo signore, ma anche ad altri, di come invece il disagio sociale o il problema di tanti rifugiati può essere risolto in modo costruttivo e positivo. Noi abbiamo a Roma una cooperativa, Refugees Cart, è una cooperativa totalmente costituita da rifugiati politici africani che raccoglie tonnellate di plastica nella città e le trasforma in oggetti d'arte, di microarredamento, cioè sono un esempio positivo di come anche il disagio si può trasformare in apporto costruttivo e anche di integrazione in una società, specialmente laddove c'è più disagio, cioè più, diciamo, ci sono anche più problemi.
Certo.
Ora, noi abbiamo, forse lei, insomma, dappertutto, credo, in tutte le grandi città, tante forme di degrado, che non sono solo lo spaccio, non sono solo la prostituzione, sono anche i muri imbrattati, sono lo sporco, la sporcizia, il verde abbandonato.
Sì.
E di cui noi volontari, cittadini, ci facciamo spesso carico, anche perché noi poi abbiamo una casa, abbiamo molti problemi risolti, ma che potrebbero invece essere affrontati con appunto i fondi, per esempio, europei che vengono dati ai rifugiati per aiutare con lavori socialmente utili la società stessa in cui loro sono in questo momento presenti, cioè quelli che appunto chiamiamo i cosiddetti rifugiati politici, per integrarsi con noi, come loro vorrebbero. Io ho letto una lettera, ho sentito anche una lettera che lei ha citata, che è una loro volontà. E allora non mantenerli in maniera inutile, ma renderli utili e favorire questa possibilità. Poi dopodiché molti di loro andranno anche in altri paesi europei come desiderano, però in questo momento noi possiamo avere, anzi abbiamo bisogno anche di loro.
Certo.
E quindi favoriamo questo apporto positivo e costruttivo anche per affrontare i degradi dei grandi degradi delle periferie delle grandi città.
Grazie. Guardi, grazie, l'ho lasciata finire perché mi interessava insomma dare spazio a una testimonianza positiva, perché voglio dire è facile, no, essere accusati di buonismo, a parte che insomma che poi qual è l'alternativa al buonismo? Un cattivismo il cui senso, cioè, mi sfugge altrettanto, ma insomma c'è un tratto insultante nella parola buonista, come se così si volesse solo opporre al negativo una vacua positività. Invece esiste una positività civile, impegnata, pratica, che è fatta da esempi come quello che lei ha portato, ma di cui veramente l'Italia è piena, e che mostrano due cose. Innanzitutto la capacità di comprendere le esigenze, no? Perché le esigenze di un territorio in cui c'è molta plastica che si spreca, per fare l'esempio che lei ha citato, e tante persone che possono essere utilizzate, ecco, basta mettere insieme queste due cose e creare la raccolta della plastica. Ma e quindi ci vuole un'intelligenza del territorio e ci vogliono delle competenze. Questo lo diceva anche l'operatore impegnato proprio nella cooperativa di Tor Sapienza, nel centro lì. Ci vogliono delle competenze perché al volontariato, il volontariato spesso può procurare anche altre storture in nome appunto di una buona coscienza. Ci vuole competenza, e questo è il motore da cui si sviluppa il senso civico. Il tema vi appassiona, vi leggo qualche messaggio, quello di Elena: la nostra nazione non è razzista, ma in un periodo in cui, pur pagando un incredibile numero di tasse, viviamo noi nell'incuria delle nostre città prive di certezze e della sicurezza, quindi spendere per salvare tutti questi poveretti e lasciarli poi nell'incertezza, aiutiamoli a risolvere i loro gravi problemi nei loro stati. Qui che futuro avranno se non l'abbiamo più noi? Si chiede appunto Elena, e ecco, a lei potremmo dire che c'è una proposta, per esempio, che in molti, tra cui la stessa Presidente della Camera Boldrini, caldeggiano, ovvero quella della risoluzione della concessione dei visti e dei diritti d'asilo negli stati di partenza, e è una cosa che esige l'accordo di tutti i paesi europei. Ci si augura che sia una delle proposte che venga più seriamente analizzata. Passiamo un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno, Mariella. Buongiorno. Da Catania. Voglio dire questo: oggi si concludono le consultazioni sulla cosiddetta buona scuola. Io sono un insegnante, sì, e penso che la gestione della scuola e dell'università da parte del MIUR, quindi di Renzi e del ministro Giannini, della ministra Giannini, sia fallimentare. Il Premier l'altro giorno in TV mostrava nervosismo e inadeguatezza davanti a una professoressa che voleva dire le sue ragioni, quasi le impediva di parlare. Cosa voleva dire? Voleva dire anche questo, che supplenti verranno assunti bloccando gli scatti di anzianità agli altri insegnanti. Lo dicano almeno che è una partita di giro, che tolgono ad alcuni per dare ad altri disgraziati. In realtà vogliono dividere il mondo della scuola. Un'altra cosa, parlano di scuola di merito, del merito, della trasparenza, ma il ministro Giannini mostra di non avere alcun merito, visto che non ne fa una giusta. L'ultimo errore clamoroso è il disastroso concorso organizzato per l'accesso alle scuole di specializzazione di medicina, sì, per i giovani medici. Prima è stato annullato per i numerosi errori, poi è stato salvato e ha dato già origine a una valanga di ricorsi. Io non ho voluto neanche partecipare alle consultazioni indette perché sono un po', posso dirlo, nauseata, scorata, perché credo che questi non abbiano bisogno di consigli, sanno loro dove vogliono andare e vogliono indebolire la scuola pubblica e dividere gli insegnanti. Questo volevo dire, grazie.
Guardi, la sua telefonata si associa anche a alcune mail che mi sono arrivate, in cui si sottolinea spesso proprio un disagio all'interno della scuola che è doppio. Da una parte quello profondo della situazione dei precari, degli stipendi inadeguati, delle strutture, e dall'altro quello creativo, ma spesso così un po' velleitario, delle cose che si vorrebbero fare, no? Appunto, il sito della buona scuola ha fatto bene a ricordare, lo dicevamo già ieri, che sono terminate le consultazioni in rete, oggi, ieri ne aveva parlato Repubblica, oggi ne parla il Corriere della Sera. Sono venute fuori delle idee dalla radio liceo allo psicologo d'istituto, alle scuole connesse a internet, i pedagogisti per unire scuola e famiglia. Ma ecco, poi dopo, se noi guardiamo la realtà delle scuole italiane, vediamo che sono ancora immerse in una palude di classifiche non aggiornate, corsi d'aggiornamento che non producono nessun risultato, precariato oltre ogni umana sopportazione, e davvero, ecco, ci si chiede come è possibile ragionare su un'eventuale, ecco, standardizzazione della scuola italiana con quelle europee, dalla rivolta digitale all'applicazione di metodi innovativi, quando ci sono delle risacche così gravi. Questo è uno dei compiti che il governo Renzi si trova a gestire, e io credo che in ogni caso il costo sarà la perdita secca di almeno una generazione di insegnanti che comunque non riuscirà a trovare alcuna collocazione in questa ciclicità. Passiamo un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno, sono Giorgio. Buongiorno. E parlo da Milano. Io facevo riferimento alla lettera che lei ha letto del rappresentante del CIULP che riguarda la formazione delle forze dell'ordine.
Sì, sì.
E volevo dire questo, che non so se dipende dalla formazione o da qualche senso, forse anche di impunità che serpeggia tra questi rappresentanti dello Stato, ma noi assistiamo regolarmente tutti i giorni a degli illeciti che loro commettono, perché forse non tutti sanno che ci sono delle regole di ingaggio ben precise che loro devono rispettare durante le manifestazioni, anche quando devono reprimere, per esempio, l'uso del manganello.
Sì.
Quando c'è stata la contestazione a Ciampi, la fotografia che ho visto più spesso su diversi giornali e anche in internet è stata quella di un poliziotto che si notava particolarmente, perché anziché avere il solito casco celeste della PS aveva una copertura di tipo violaceo, era vestito diversamente, ha il braccio alzato e con il manganello che quindi sta per dare un colpo dall'alto verso il basso. Ecco, è assolutamente vietato colpire al volto o alla testa qualunque persona che noi stiamo cercando, che loro stanno cercando di reprimere, perché i colpi vanno applicati soltanto alle gambe o agli arti. Allora è ovvio che durante il caos delle manifestazioni non sempre si può essere così precisi, però questo loro lo fanno regolarmente. Quindi tutte le volte che noi vediamo una persona sanguinante al volto e alla testa, e non sempre sono dei cattivi black bloc, anzi molto spesso sono degli studenti, delle persone inermi o dei pastori che manifestano, come è successo a Cagliari, oppure dei normali cittadini, spesso addirittura pensionati, come mi è capitato di vedere a me la repressione qui a Milano. Allora io mi chiedo, dipende dalla formazione, ma che la facciano, santo cielo, perché se fosse stata un'occasione per approfondire il metodo di formazione delle scuole di polizia, l'occasione del G8 di Genova, quanti progressi avremmo potuto fare? Perché ci sono stati anche dei comportamenti fascistoidi imposti come vessazione alle persone fermate.
Sì, guardi, è interessante, infatti anche per quello l'ho citata l'inchiesta che oggi ha fatto pagina 99 sugli stati di polizia, come l'hanno titolata, perché solleva anche il problema che lei dice. Tra l'altro, proprio oggi il ministro Alfano, nell'intervista al Messaggero, dice come non solo ricorda come nelle regole di ingaggio l'uso della forza sia estrema ratio, ma anche come si stiano studiando degli strumenti alternativi, come che sono, lui dice, in uso in via sperimentale, come le telecamere attaccate alle divise, lo spray al peperoncino e altre diciamo formule mutuate anche lì da altre polizie europee. Il problema però esiste, lo sappiamo, ed è un problema che ha, di nuovo, andiamo sempre lì, a che fare con una formazione scadente. E non a caso anche il responsabile del CIULP citato lo diceva sulla carta noi siamo tenuti a studiare tutte le modalità per evitare il confronto violento, ma quando poi questa formazione con i tagli diventa sempre più carente, eccolo lì che anche le modalità di gestione di un conflitto diventano più rozze, e questa credo sia un po' la chiave di lettura di tutte le cose che vediamo in questi giorni. Forse facciamo in tempo per un'ultima telefonata. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Marco da Roma. Senta, signora dottoressa, io mi meraviglio come tutte queste vicende di Tor Sapienza, ogni volta che i cittadini si lamentano di come vanno le cose riguardo la legalità, riguardo il degrado a dir poco, insomma. Cioè noi bisogna ricordarci di ciclisti uccisi in 8 ciclisti uccisi, 4 ragazzi a Latina,
sì.
Distrutti da una macchina di ubriachi. Questi ubriachi sono quasi sempre stranieri. Recentemente hanno massacrato un povero nonno tenendo in ostaggio figlio e nipote vicino Roma, cioè nella periferia di Roma. Non se ne parla già più di questo. Gli hanno massacrato le mani, gli hanno bucato un polmone, sono 3 balordi e quasi sicuramente, siccome hanno sentito parlare dell'est, saranno quasi sicuramente rom, anzi io dico zingari, perché è giusto chiamarli zingari, perché loro non si vogliono integrare, perché noi abbiamo questa specie di masochismo isterico buonista. Io ripeto che buonismo e cattivismo, non c'è il cattivismo a controllare il buonismo, c'è la giustizia. perché tra buonismo e cattivismo c'è giustizia. Noi vogliamo giustizia, siamo bombardati da fatti di cronaca allucinanti, da decenni, ci sono gente come voi che li difende e noi andremo sempre più nel baratro, abbiamo bisogno di ordine.
Grazie, purtroppo dobbiamo chiudere perché il tempo, non voglio censurarla, ma davvero il tempo è scaduto, e comunque potete continuare a mandare i messaggi e a seguirci sul sito di Prima Pagina. A domani.
Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.